Buongiorno da Mountain Blog, siamo in collegamento con Nives Meroi. Ciao Nives.
Ciao Andrea.
Allora, ti abbiamo presa letteralmente in viaggio, visto che poi di viaggio dobbiamo parlare, il contesto è di quelli più adatti, no?
Sì, un momento perfetto.
Senti, ti abbiamo ritrovata come scrittrice con questo Sinai che tu firmi insieme a Mancuso. E la tua parte parla proprio di viaggi, in particolare parla di questa salita al Monte Sinai. Io vorrei partire da una frase che tu riporti nel tuo diario personale, in una delle primissime pagine. La conoscenza non cade dal cielo, la raccogli da terra camminandoci dentro. Allora, questa conoscenza tu hai potuto raccoglierla anche camminando sulle sabbie del Sinai da turista, diciamo, più che da alpinista?
Ma sì, in realtà sì, perché io sono partita affrontando un viaggio un po' diverso dal solito perché appunto il panorama era diverso, un deserto di bassa quota, però l'ho affrontato naturalmente col mio bagaglio di esperienze, quindi potendo fare dei raffronti fra le mie esperienze solite, diciamo abituali, e questa così nuova e particolare. E però allo stesso tempo così mi sono immaginata anche del cammino di Mosè e del suo popolo attraverso il deserto. Questo mondo così sconosciuto anche per loro in realtà, e poi la salita al Monte Sinai, quindi la fatica dell'affrontare la salita, del mettere un passo davanti l'altro, e quindi in questa maniera sicuramente poi alla fine ti resta qualcosa fra le mani.
Come tu stessa hai accennato nel tuo scritto, fai dei continui paralleli tra la tua esperienza di salita sul Sinai insieme a Romano e le tue esperienze sugli 8000 dell'Himalaya, anzi le vostre esperienze in Himalaya. E quello che ti chiedo è quali sono i punti in comune che hai ravvisato tra queste due esperienze così diverse?
Beh, sicuramente il camminare dentro la natura è lo stesso, che tu sia in Himalaya oppure in mezzo al deserto è la stessa cosa, perché lì ti devi inserire, cercare un'armonia all'interno della natura, e quindi che sia in Himalaya o che sia nel deserto, i passi che devi fare sono la stessa cosa. E la salita, le sensazioni che vivi poi durante la salita o nel momento in cui arrivi su, si somigliano, perché anche da lassù lo sguardo dalla cima del Monte Sinai era veramente una magia, perché la bellezza del paesaggio, il fatto di essere lassù e anche lì sentirti parte di tutto quello che ti sta intorno era comune anche alle nostre altre esperienze. Lì poi c'era questa cosa in più, questo particolare in più, che era il fatto di essere lì su questi pochi metri quadri in 500 persone a sgomitarsi per ricavarsi il proprio angolino su quei pochi metri quadri.
E certo, sull'Himalaya spesso eravate soli voi due, solo tu e Romano, mentre sul Sinai vi siete trovati in una gran folla. E certamente in entrambi i casi si tratta di raggiungere dei punti sopraelevati, delle cime, appunto. Quanto è importante secondo te in questo viaggiare per il mondo a piedi, raggiungere un punto sopraelevato, raggiungere una cima?
È vero, ci ho pensato. In realtà alla fine della fiera non è così importante raggiungere la cima, perché è ovvio che è importante anche tutto quello che lo precede, il fatidico passo sulla cima e anche quello per tornare giù, naturalmente. Però forse, come come posso dire, il fatto che su una cima è un punto estremamente preciso, e quindi sapere che tu sei lì in questo punto che è preciso, perché quello non è né un metro più a destra, né un metro più a sinistra, né un metro più in basso, è quello il punto, e forse è piacevole anche quello. Magari una stupidata.
No, no, anzi, è molto interessante e probabilmente può dare stimolo e ispirazione a molte persone che cercano l'emozione della cima, alta o meno che sia. A proposito di questo, mi ha colpito molto il passaggio in cui racconti del vostro K2, cioè del raggiungimento della cima del K2, e concludi dicendo 26 luglio 2006, sono le ore 13 di un giorno perfetto. Allora esistono i giorni perfetti, Nives? Che caratteristica hanno, secondo te?
Vabbè, quello per noi era sicuramente un giorno perfetto, perché era da 12, erano passati già 12 anni dal nostro primo tentativo di salire questa montagna. Eravamo al terzo tentativo, con numerose vicissitudini anche nel corso di quella spedizione, perché il brutto tempo, temevamo di aver perso tutto il materiale, quindi di non poter più proseguire la salita, il fatto di ritrovarci completamente soli su tutta la montagna, perché tutti avevano rinunciato ed erano scesi, ed erano al campo base, quindi ci siamo ritrovati Romano e io da soli, a salire anche il famoso collo di bottiglia in stile alpino, incordata, perché da 2 anni nessuno riusciva più a salire in cima al K2, e il fatto di ritrovarci noi due lassù è stata veramente con una giornata perfetta, il tempo era bello, era sicuro, c'era il sole, non faceva eccessivamente freddo. Romano e io soli lassù, e veramente lassù mi sentivo un grazie in cammino.
E infatti, come ti ho detto anche prima dell'intervista, è uno dei passaggi che secondo me emoziona di più, o può emozionare di più il lettore. Un'altra cosa che mi ha colpito è il fatto che tu sia nel raccontare l'esperienza verso il Sinai, sia nel ritornare all'esperienza in Himalaya, citi spesso gli incontri con le donne, accennando alle loro abitudini, alle loro condizioni di vita. È un tema che possiamo dire privilegiato nei tuoi viaggi, quello della condizione femminile?
Eh beh, certo, da donna mi viene naturale guardare come vivono le altre donne, anche lì vedere le similitudini e le differenze, perché sì, la vita delle donne non è facile, per assurdo neanche qui nei paesi civilizzati, industrializzati, ricchi. Mi piace sicuramente, perché molto spesso anche in quei paesi sulle donne pesa una grandissima mole di lavoro, perché non si tratta solo di crescere i figli, ma anche badare alla casa e spesso anche fare tutti i lavori fuori, che siano quelli dei campi oppure come in Nepal gestire il lodge, perché spesso i lodge in Nepal sono gestiti proprio dalle donne, e quindi è bello osservare anche lì le similitudini e le differenze.
Vives, per concludere, io spero che questa dimensione della scrittura sia stata per te una prima di una serie di altre esperienze, perché leggere queste tue avventure insieme a Romano è veramente non solo piacevole, ma anche appunto emozionante, per cui un saluto anche a Romano, che arricchisce questo testo con delle belle immagini, e sperando di rileggerti a presto.
Grazie infinite, grazie.